Buonasera a tutti gli ascoltatori, siete su radiazione.info con tamburilosi notizie dal fronte che ovviamente è in ritardo di ben 32 minuti quest'oggi perché non avevamo ancora fatto il record ultimamente, oggi ce l'abbiamo fatta. Comunque, come tutti i nostri ascoltatori sapranno, la situazione qui è un po' tragica, ma nonostante tutto in qualche modo ce la stiamo facendo. Oggi tra l'altro siamo in una nuova formazione perché ce ne manca una, o meglio quasi due, ma ne abbiamo guadagnato un altro, quindi devi salutare i nostri ascoltatori, nuovo produttore. Abbiamo anche le quote blu, perché a noi ci piacciono le quote blu. Saluta Laura.
Ciao.
Ecco, abbiamo anche la Laura, purtroppo non ce ne siamo liberati né ancora. Vabbè, a parte le cazzate, visto che appunto siamo partiti molto in ritardo, quindi ovviamente insomma non riusciremo a fare l'intera puntata come ce l'eravamo pensata, però speriamo di riuscire lo stesso a fare un po' di cose. In particolare la puntata di oggi voleva essere dedicata all'Israeli Apartheid Week, quindi insomma questa settimana in realtà, perché sono appunto 4-5 giorni durante i quali ogni anno si fanno iniziative di controinformazione, presidi, chi più ne ha più ne metta, per ricordare appunto la apartheid israeliano in corso in Palestina da ormai quasi 70 anni. Ovviamente noi di Palestina insomma ci occupiamo in tutte le nostre puntate, però oggi in particolare volevamo dedicare proprio praticamente l'intera puntata a questo. In particolare, se va tutto bene, volevamo collegarci, Sami ci dà adesso maggiori informazioni, con dei compagni di Torino, degli studenti che stavano organizzando un'iniziativa con Ronnie, un ragazzo israeliano che adesso non vive più in Israele, ovviamente, visto che combatte appunto contro le politiche sioniste in Palestina, e che dovrebbe svolgere un'iniziativa appunto proprio a Torino. Quindi vorremmo collegarci con loro per parlare un po' meglio del cottaggio accademico in particolare, ma insomma appunto di questi giorni di mobilitazioni, e se va tutto bene, se riusciamo, anche insomma a fare due parole appunto con Ronnie. Detto questo, volevamo comunque insomma mantenere il nostro consueto appuntamento, nonostante insomma il tema specifico di questa puntata, con la rissa per le informazioni appunto direttamente dalle repubbliche popolari che lei ogni settimana ci porta. Quindi vi lascio con uno stacco musicale e poi cerchiamo di tornare appunto intanto con la consueta rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Eccoci tornati in diretta, siamo appunto in collegamento con la Larissa appunto per la rubrica Voce Antifascista della Novorossia, che riusciamo a fare anche oggi. Quindi ciao Larissa, grazie per essere con noi anche oggi.
Grazie a voi, buonasera a tutti, parto subito con le ultime notizie che si toccano queste due repubbliche popolari che ribellano e sfidano diciamo le forze cattive, come le forze cattive che bisogna combatterle. Insomma, il gruppo di contatto dell'OSCE, Russia e Ucraina, per risolvere il conflitto nel Donbass ha concordato durante l'immediata riunione di sospendere gli esercizi del vivo al fuoco e creare le zone di sminamento, secondo TASS, questa è agenzia russa. La riunione si è tenuta a Minsk il mercoledì 2 marzo 2016. Oggi si è fatto un altro passo nel rafforzamento della sicurezza nel quadro delle misure complesse per l'attuazione degli accordi di Minsk, ha detto dopo l'incontro l'inviato russo Boris Griglov. Il d'accordo sul cessate il fuoco sul cessate degli esercizi di fuoco lontano dalla linea di conflitto nel Donbass, un raggio di 15 km dovrebbero entrare in vigore il 4 marzo a mezzanotte, ore di Kiev. Si tratta di armi di tutti i tipi e di qualsiasi calibro, ha spiegato l'inviato speciale del presidente dell'OSCE, Martin Seidig. Inoltre, entro il 31 marzo, dalle parti del conflitto nel Donbass si sono impegnati a fornire apparamento delle aree che è da sminare e fare le mappe di queste aree. Secondo il rappresentante OSCE, queste aree sono nelle immediate vicinanze dei punti di controllo, vale a dire i luoghi di entrata e di uscita dei civili lungo le strade che conducono a loro. Quindi è necessario anche informare la popolazione sui pericoli e i rischi. In precedenza i partecipanti al gruppo di contatto hanno concordato 12 aree nel Donbass che devono essere sminate in prima fila. Un portavoce del capo della delegazione della Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, Victoria Talakina, ha riferito che da qualche parte i lavori sono già in corso. Più tardi Donetsk Agency News ha riferito che le forze di sicurezza ucraine hanno ripreso il bombardamento del villaggio di Oktyabrsky nella regione Kulbyshevsky, che è a nord di Donetsk. E intorno alle 18.30 sono registrati gli arrivi delle mine di calibro 82 mm sulle strade vicino condomini e un distributore di benzina, ha detto il capo dell'amministrazione regionale Ivan Prihodka. 3 marzo, quindi oggi a Parigi, Parigi aspetterà una riunione dei ministri degli esteri di cosiddetta Norman Quartet. Sul loro precedenti negoziati tenuti a Monaco il 13 febbraio non è stato raggiunto risultati concreti. 12 febbraio 2015 nella capitale di Bielorussia è stato firmato complesso delle misure sull'attuazione degli accordi di Minsk che integra in modo significativo e specifica il protocollo e memorandum. Il documento in particolare prevede un cessate il fuoco, il ritiro delle armi pesanti dalla linea di contatto, la riforma costituzionale, l'entrata in vigore entro la fine del 2015 di una nuova Costituzione, il consolidamento legislativo dello Stato speciale di regioni Donetsk e Lugansk è un nuovo elemento sullo scambio di prigionieri basato sul principio tutti su tutti. Il prossimo incontro del gruppo di contatto a Minsk è previsto per 10 marzo. E dopo dopo io parto subito con briefing di Edward Bassurin, che è vicecomandante delle forze militari di Repubblica di Donetsk. La situazione in ultimi 24 ore non si è cambiata e rimane tesa. Le forze ucraine 157 volte hanno dato il fuoco sul territorio di Repubblica. Il nemico ha usato durante i bombardamenti le armi con calibro vietato dagli accordi di Minsk, in particolare gli obici da 120 e 82 mm, bempe, anche sono state usate armi da fuoco di diversi tipi. Forze ucraine davano il fuoco sui centri abitati, Zaitseva, Spartak, Staromikhailovka, Zhabichevo, la parte dell'aeroporto e Volvo Centro e regione Petrovka di Donetsk. In ultimi 24 ore l'intelligence di Repubblica ha scoperto la presenza delle armi vietate, la tecnica militare e il corpo effettivo vicino alla linea di contatto, così vicino centro abitato Nova Bakhmutovka, che è a 10 km dalla linea di contatto, sono concentrate 5 SAU, circa 30 BMP e 40 automobili con corpo effettivo. Al centro abitato Berdyansk si trovano 4 SAU. Continua Bassuri, noi continuiamo a registrare i fatti delle sparatorie tra VSU, queste sono le forze militari ucraini, e nazionalisti. Così il 1 marzo, vicino al centro abitato Dzerzhinsk, è caduto immediato scontro di fuoco, hanno usato le armi pesanti di grande calibro, in seguito hanno perso la vita circa 20 uomini da tutte e due parti, senza contare i feriti. I combattimenti di questo tipo sono andati vicino a centri abitati anche Turba, Krasnaya e Vodianoye. Questi fatti dimostrano l'assenza della gestione elementare dalla parte del comando militare dei propri dipendenti e sezioni e cooperazione tra unità delle forze militari ucraine. Dai nostri fonti noi abbiamo l'informazione come vanno le cose dentro le unità ucraine. Più attuale diventa il tema di pagamento intempestivo, più pagamento supplementare per la partecipazione in cosiddetto ATO, operazione antiterroristica. Il stato morale di militari ucraini è molto basso e ci sono infatti dei rapporti fuori statuto militare tra il comando e soldati. Questo si esprime in privazione dei soldi da dipendenti come punizione per colpa, che ha la reazione non univoca tra i soldati di forze militari ucraini e arriva fino a sferrare un pugno. E questi fatti esistono in unità numero 30 e 54, in particolare in unità numero 54, dopo un tale scontro un militare è stato portato all'ospedale di città Chomsk con trauma cranico. Oltre a questo, sui dati della nostra intelligence sono scoperti i fatti di carburante nelle sezioni e unità di militari ucraini che va venduto alla popolazione di posto. Dopo Bassurin ha detto che vorrebbe fermarsi sul lavoro della missione OSCE, in particolare osservatori della missione durante le visite dei posti del deposito e conservazione della tecnica militare delle forze militari ucraini ha stabilito che nell'un posto è assenza totale della guardia dell'oggetto e tutto armamento. In altri posti di allontanamento e osservatori hanno registrato l'assenza dei 24 canoni da 100 mm tipo rapira MT-12 e non corrispondenza delle numeri di serie sul 27 carri armati tipo T-64. Tutto questo dimostra che l'Ucraina continua a violare d'accordi ottenuti a Minsk sulla lontananza dell'armamento e della tecnica e nasconde questa informazione dei rappresentanti della missione OSCE. E dopo vorrei darvi un po' altre notizie sulla sua pretesa di potere. Ha detto attraverso il suo avvocato, respinto dalla carica di presidente a seguito di un colpo di Stato, Viktor Yanukovych. Secondo il suo agente, ex leader, intende non solo di tornare a casa, ma anche di recuperare allo stesso posto di lavoro. L'attuale comando del Kiev chiede il riconoscimento del rapporto tra Ucraina e l'Unione Europea. Il palazzo del tribunale di Kiev in fumo dalle fiamme. I soldati del battaglione punitivo Azov lo prendono in cerchio stretto, chiedendo l'immediato rilascio del loro collega Stanislav Krasnov, accusato di possesso illegale di armi e preparazione del delitto. È stato riferito dal TV Centro. Da un momento ad altro può cominciare l'assalto. Nell'aria odore di bruciato di pneumatici infiammati. Lì già sentito è l'ex presidente Viktor Yushchenko, che ha proclamato l'inevitabilità di un altro Maidan. L'instabilità politica a Kiev turba il Berlino. Le promesse delle riforme e le infinite dichiarazioni d'amore non toccano più l'Europa, ma i parlamentari ucraini fanno un altro tentativo sollecitando l'UE a rispettare la legge principale della giungla. Cosa noi vogliamo dall'Europa, dicono i parlamentari ucraini. Noi siamo pronti a versare la sangue per la libertà di Ucraina e l'Europa, ma vogliamo sentire le parole. Siamo un solo sangue, come da Kipling. Ucraini, siamo lo stesso, ucraini, siamo lo stesso sangue, tutto qua, che chiediamo dagli olandesi e da tutti gli europei, ha detto il capo della frazione Blok Petra Poroshenka nel Verkhovna Rada dell'Ucraina, Yuri Lutsenko. La risposta sul Kipling, il leader della frazione presidenziale in Parlamento da parte dei politici europei non è arrivata. Hanno promesso un bel po' di denaro. L'image dell'Ucraina è da tempo ad un livello critico. E poi ancora il sindaco Klitschko di nuovo ha fatto sfoggio di eloquenza, dando l'intervista ad Al Jazeera chiedendo scusa che lui è da Ucraina. L'Ucraina sì che ha bisogno di soldi. FMI non dà più i prestiti. Gli europei anche, e quanto pare ha deciso di guadagnare con tutti i mezzi e pagare dovranno gli ucraini, i cittadini comuni, per i quali il prezzo di gas aumenterà al 53% da aprile di questo anno. Queste sono le condizioni del Fondo Monetario Internazionale, scritti nel contratto che ha concluso il premier Yatsenyuk. E qui tanti nostalgeranno, con Yanukovych non c'era così, tra l'altro che sta per tornare in Ucraina. Lui ha l'intenzione di tornare in Ucraina e per questo saranno fatti i passi legali. Yanukovych come presidente non si è dimesso e non si è autoritirato dal comando del paese. La procedura di rimozione del suo incarico si è svolta con gravi violazioni del Costituzione ucraina, ha detto l'avvocato di Yanukovych, Vitaly Serdyuk. E dopo un'altra notizia che fa un po', fa collegamento tra due repubbliche popolari, Lugansk e Donetsk, il primo treno per i passeggeri martedì scorso si è partito da fermata da una città di Sinavataya, questa è zona di Repubblica Popolare di Donetsk, e altro è collega con città Lugansk, questo è capitale di provincia di Lugansk, ha riferito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti di Repubblica di Lugansk, Aleksandr Chumachenko. Ecco, e dopo volevo dirle che ho visto, proprio oggi ho visto un filmato che conferma e tanti diciamo, come dire, hanno scoperto sotto Odessa un cimitero dove ci sono scritte, insomma, i tombe freschi, diciamo, e tantissimo, enorme questo cimitero dove sono scritti i resti chirurgici. E quindi quello che fanno vedere alla TV ucraina, che forse sono soldati russi caduti in combattimenti tra forze militari ucraine e i miliziani di Donbass, invece questi sono i resti dei soldati ucraini, insomma è scritto i resti chirurgici. Già cominciano a mettere i crocifissi su alcuni tombi, forse qualcuno ha riconosciuto i suoi parenti, forse qualcuno ha trovato il suo familiare, ma questo è proprio un vero scandalo. Se questo viene fuori, se viene un qualche giornalista, diciamo, che può fare indagini su questo fatto, viene fuori tanta verità sul numero dei caduti e chi sono, insomma, chi sono seppelliti e chi sono questi resti chirurgici. E così, queste sono le notizie, ci sono anche altre notizie che la vita purtroppo in Ucraina sempre diventa più cara, io intendo il territorio quello che è sotto il governo di Kiev. Avete appena sentito che il gas, dopo, tra settembre di 2016 e marzo del 2017, saranno ancora due aumenti dei pagamenti delle tariffe per pagare il gas, luce e acqua. E quindi, come vediamo, la prima va distrutto è tutto e dopo sì, e quelli diciamo i governatori da altre parti del mondo, loro penseranno se prendere l'Ucraina all'Unione Europea o al NATO, non so io.
Vabbè, Larissa, ovviamente, insomma, sappiamo che in situazioni di guerra c'è, ovviamente, poi c'è anche chi ci specula sopra, oltre a uccidere, insomma, parte della popolazione, anche nel cercare di eliminare in tutti i modi, quindi anche con l'aumento del costo della vita, l'eliminazione delle infrastrutture, la vita, insomma, di quelli che rimangono. Noi ovviamente, insomma, speriamo, ogni volta che ci risentiamo ci aspettiamo anche nuove notizie, ovviamente, insomma, la vittoria della resistenza e di chi da anni sta cercando, appunto, di lottare per un'Ucraina unita e, appunto, per l'eliminazione del golpe nazista che l'ha distrutta.
Sì, speriamo che questi accordi di Minsk avranno il suo risultato positivo, spero molto, che hanno proprio firmato che 4 marzo a mezzanotte devono smettere, insomma, far fermare questi bombardamenti.
E speriamo, insomma, anche, insomma, nella, nella lotta, insomma, e nella forza di chi sta continuando a resistere. Larissa, noi ti dobbiamo salutare, purtroppo oggi è ancora più complicato del solito, però ovviamente ti ringraziamo tantissimo per averci dato anche oggi il tuo contributo. Ovviamente ci sentiamo anche tutti i prossimi giovedì, quindi, insomma, avremo modo di approfondire molti aspetti, insomma, di ciò che sta accadendo in Ucraina.
Vi ringrazio anch'io e buon proseguimento.
Un abbraccio.
Ciao, 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 Janna Raspizzi, Uj du satriada, Juga basprečnih partizan. Janna Raspizzi, Uj du satriada, Juga basprečnih partizan.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
The world is waking outside my window. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Drive my senses into the sunlight, for there are things that I must do. Wish me luck now, I have to leave you. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. With my friends now, up to the city, we're gonna shake the gates of hell.
Нам будет трудно, я это знаю. О, Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао, Чао, Чао. Но за свободу родного края.
Eccoci tornati in diretta. Io probabilmente non ho neanche fatto partire la canzone che pensavo di aver fatto partire, ma i nostri ascoltatori oggi porteranno più pazienza del solito, perché la situazione è drastica. Comunque ringraziamo come sempre Larissa, insomma anche oggi è riuscita a darci una serie di informazioni appunto dalle repubbliche popolari, e cerchiamo di passare adesso, purtroppo più rapidamente di quanto speravamo, invece a quello che voleva essere insomma l'argomento centrale di oggi, quindi insomma la situazione in Palestina, in particolare appunto l'apartheid israeliano che si sta portando avanti in tutti questi anni. Prima di collegarci appunto con la prossima intervista, la volevamo introdurre leggendo il comunicato che appunto rilancia la campagna di boicottaggio accademico che è partita uscita in questo ultimo mese, probabilmente la stanno preparando da molto, ma è uscita da pochissimo, di cui tra l'altro fa parte, ne è uno dei promotori, insomma, anche il nostro caro Bartolomei, che abbiamo intervistato più volte, insomma, anche in radio, appunto per introdurre anche il collegamento che andremo a fare dopo. Vai Sami.
Noi docenti, ricercatori e ricercatrici dell'Università Italiana siamo profondamente turbati dalla collaborazione tra l'Istituto Israeliano di Tecnologia Tecnio e alcune università italiane, tra cui il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l'Università di Cagliari, Firenze e Perugia, l'Università di Roma, Tor Vergata e Roma 3 e l'Università di Torino. Le università israeliane collaborano alla ricerca militare e allo sviluppo delle armi usate dall'esercito israeliano contro la popolazione palestinese, fornendo un indiscutibile sostegno all'occupazione militare e alla colonizzazione della Palestina. Il Technion è coinvolto più di ogni altra università nel complesso militare industriale israeliano. L'istituto svolge una vasta gamma di ricerche in tecnologie e armi utilizzate per opprimere e attaccare i palestinesi. Ad esempio, uno dei progetti più noti ha portato allo sviluppo di funzioni di controllo remoto sul bulldozer Caterpillar D9, usato dall'esercito israeliano per demolire le case dei palestinesi, e all'implementazione di un metodo per individuare tunnel sotterranei sviluppato appositamente per facilitare l'assedio alla striscia di Gaza. Il Technion sviluppa programmi congiunti di ricerca e collabora con l'esercito israeliano e con le principali aziende produttrici di armi in Israele, tra cui Elbit Systems. Tra i più grandi produttori privati di armi, essa fabbrica i droni utilizzati dall'esercito per colpire deliberatamente i civili in Libano nel 2006, a Gaza nel 2008-2009 e nel 2014, e fornisce l'apparecchiatura di sorveglianza per il muro dell'apartheid. Inoltre il Technion forma i suoi studenti di ingegneria affinché lavorino con aziende che si occupano direttamente dello sviluppo di armi complesse. Per esempio, Elbit Systems ha assegnato dei fondi di circa $500,000 di borse di studio come premio per gli studenti del Technion che portavano avanti ricerche di questo tipo. Il Technion intrattiene stretti rapporti anche con la Rafael Advanced Defense Systems, uno dei maggiori produttori di armi sostenuti dal governo, che ha elaborato un sistema avanzato di protezione dei carri armati israeliani Merkava. L'istituto ha promosso anche un master in gestione aziendale mirato specificatamente ai dirigenti di Rafael, rafforzando ulteriormente il rapporto tra il mondo accademico e il complesso militare industriale di Israele. Come altre università israeliane, il Technion premia i suoi studenti che svolgono servizio militare obbligatorio. Solo per citare un esempio, i militari riservisti che hanno partecipato all'operazione Piombo Fuso a Gaza nel 2008-2009 sono stati anche concessi benefici sul piano accademico, in aggiunta alle agevolazioni normalmente previste per i riservisti. Il funzionamento del vasto complesso militare industriale israeliano dipende in notevole misura anche dalla volontà dei governi, delle aziende, dei centri di ricerca di tutto il mondo di collaborare con università e i centri di ricerca israeliani. Il rapporto attivo e durevole del Technion con l'esercito e l'industria militare israeliana lo rende direttamente complice delle violazioni del diritto internazionale che essi commettono. Di conseguenza, collaborare con il Technion significa rendersi attivamente partecipi del regime di occupazione, colonialismo e apartheid di Israele, e in questo modo essere complice del sistema di oppressione che nega ai palestinesi i loro diritti umani più fondamentali. Chiediamo pertanto ai nostri colleghi, docenti, ricercatori e ricercatrici di porre fine a ogni forma di complicità con il complesso militare industriale israeliano e chiediamo l'interruzione di ogni forma di cooperazione accademica e culturale, di collaborazione e progetti congiunti con il Technion. Inoltre, rispondendo all'appello della società civile palestinese che nel 2005 ha chiesto il boicottaggio, disinvestimenti e sanzioni contro Israele, fino a che non cesseranno le sistematiche violazioni contro il popolo palestinese, dichiariamo che non accetteremo inviti a visitare istituzioni accademiche israeliane, non agiremo come arbitri in nessuno dei loro processi, non parteciperemo a conferenze finanziate, organizzate e sponsorizzate da loro o comunque non collaboreremo con loro. Tuttavia, nel pieno rispetto delle linee guida della campagna palestinese per il boicottaggio accademico e culturale di Israele, continueremo a lavorare e collaborare con i nostri colleghi israeliani singolarmente. Considerato che intellettuali critici, spiriti liberi e donne e uomini di coscienza si sono storicamente presi la responsabilità morale di combattere l'ingiustizia, come esemplificato dalla lotta per l'abolizione dell'apartheid in Sudafrica. Considerato inoltre che un numero crescente di università, associazioni di o singoli accademici e gruppi studenteschi in tutto il mondo si sono mobilitati contro la collaborazione con università e centri di ricerca israeliani complici in violazione del diritto internazionale e dei diritti umani, e in piena continuità con le campagne internazionali per la revoca degli accordi con il Technion, invitiamo tutte le persone solidali con la lotta di liberazione palestinese ad unirsi alla campagna BDS, fino a quando Israele non riconoscerà i diritti inalienabili del popolo palestinese, alla determinazione non si confronterà il diritto internazionale. 1. Ponendo termine all'occupazione e alla colonizzazione di tutte le terre arabe smantellando il muro. 2. Riconoscendo i diritti fondamentali dei cittadini arabo-palestinesi di Israele alla piena uguaglianza, rispettando, proteggendo e promuovendo i diritti dei profughi palestinesi al ritorno alle loro case e nella loro proprietà, come stabilito dalla risoluzione 194 dell'ONU. Ci appelliamo infine a tutte le associazioni studentesche, movimenti di solidarietà e a tutte le persone che credono nella giustizia affinché proseguano gli sforzi di mobilitazione sia facendo pressioni sugli organi competenti per la revoca degli accordi tra il Tecnico e l'università e i centri di ricerca italiani, sia attraverso proteste, dibattiti e azioni volte a sensibilizzare la comunità accademica sulle implicazioni della collaborazione con il Tecnico e in generale con l'università e gli enti di ricerca israeliani.
Beh, direi che questa campagna è sicuramente molto interessante ed è un passo avanti nel riconoscimento di alcuni, solo alcuni purtroppo, perché degli accordi appunto tra l'università israeliana e quella italiana, perché sappiamo che purtroppo una lunga serie di ricerche in realtà mascherate da altro sono poi ricerche belliche e spesso ricerche anche finanziate appunto da Israele. Però sicuramente questa campagna appunto è un passo avanti, poi rimarca il diritto al ritorno, che noi abbiamo sempre detto essere uno dei pilastri della lotta del popolo palestinese, quindi il fatto che la Palestina deve essere una, libera, e che tutti coloro che sono stati costretti ad andarsene devono avere il diritto di tornare nelle loro case. A questo punto direi che possiamo anche presentare un attimo i compagni, insomma, che andremo a chiamare tra poco.
Sì, ora ci contatteremo con Sofia, che fa parte del progetto Palestina, un collettivo di Torino, un collettivo studentesco di Torino, che sta portando avanti iniziative all'interno dell'università in solidarietà con la resistenza del popolo palestinese e promuove l'appello che ho appena letto, e anche con Ronny, che, come diceva prima Silvia, è un ebreo israeliano che per tutta la sua vita ha denunciato i crimini israeliani contro il popolo palestinese, la sua colonizzazione e l'apartheid. In particolare per questo ovviamente ha avuto ci sono state delle conseguenze per lui, per la sua vita personale, e adesso vive in Europa perché non è più ben accetto in Israele. Li contattiamo e ci risentiamo tra poco.
الخيام المنصوبة، الكشافات، الأبراج، الحرس، مدينة جديدة يسكنها آلاف الرجال، مدينة للقهر والخوف والظمأ، اسمها معسكر أنصار، معسكر بعيد ننساه أو يريدون لنا أن نتنساه، ونعيش في معسكرات اعتقالنا الصغيرة. هذا المعسكر البعيد يمتد فوقنا بظلاله، بالأصوات التي تأتي من خلف الأسلاك، كأننا جميعا هناك، أو كأن هناك هنا، كأن كل شيء يدخل في كل شيء، فنصير نحن الأسرى ونصير الأنصار. آلاف الرجال جاء بهم الجلاد من المدن والقرى والمخيمات المحتلة، قادهم بعيونهم المعصوبة وأيديهم المغلولة، وساقهم من عذاب إلى عذاب، وكانت رحلتهم طويلة. في هذه المدينة المعسكر يعيش آلاف الرجال حياة الانتظار، يحتالون على الزمن وينتظرون، يعيشون ويحلمون، يحاولون أن لا ينسوا، يحفرون في ذاكرتهم ذاكرتنا الجديدة حكايات الجلاد والضحية، يحفرون في ذاكرتهم ذاكرتنا من أجل أن لا ننسى ولن ننسى. أنصار هي اليوم حكاية الجنوب اليومية. بعضهم يخرج من معسكر الاعتقال ليعود إليه، وبعضهم لا يخرج، وبعضهم سيخرج، وبعضهم سيدخل، كأنه صورة مصغرة من الجنوب اللبناني، أو صورة مصغرة عن هذا العالم العربي الشاسع الصامت الفاقد قدراته على الكلام أو على الاحتجاج. لكنهم في أنصار هناك وسط الشتاء والبرد والأمراض يصرخون. أخبار انتفاضاتهم بدأت تخرج من وراء الأسلاك. عيد الأضحى بداية موسم الأمطار، عيد الاستقلال، وانتفاضات أخرى لنعرف عنها، لكن أصوات طلقات الرصاص التي يسمعها الفلاحون تخبر عن وجودهم. في عيد الاستقلال كانوا العيد الحقيقي، غنوا الأناشيد وأشعلوا الألياف وحملوا المشاعر، كانوا أكثرنا حرية، كانوا أجمل من حريتهم المسلوبة، كانوا يشعلون ذلك اللهب الذي يحاول الاحتلال أن يخنقه. في أنصار حياة كاملة منسية، حياة جيل وأجيال عرفت في هذا الزمن المعنى الحقيقي للاحتلال. أنا الرجل الوحيد أنظر ولا أرى، هم يسألون وأنا أجاوب.
شروق الشمس صحت من نومي، يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو تشاو تشاو. عشروق الشمس صحت من نومي، وكان بيزحف العدو، يا مقاوم خدني انا وانت سويا، يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو تشاو تشاو. يا مقاوم خدني انا وانت سويا، احساسي اني حكون شهيد، سقطت شهيدا وانا اقاوم، يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو تشاو تشاو. سقطت شهيدا وانا اقاوم، يا رفيقي بايدك ادفني، بايدك ادفني في اعلى الجبل، يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو تشاو تشاو. بايدك ادفني على الجبل تحت ظل أجمل وردة، راح كل البشر مروا بحدي، يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو تشاو تشاو. راح كل البشر مروا بحدي، يعطوني اسم أجمل وردة، وهاي الوردة وردة مقاوم، يا
Eccoci tornati in diretta, siete con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, oggi è il 3 marzo e come introduceva prima appunto Sami, siamo in collegamento con i compagni da Torino che oggi pomeriggio hanno organizzato appunto un'iniziativa con Ronnie. Quindi intanto ciao a tutti, grazie di esservi collegati con noi.
Ciao!
Ti lascio subito la parola allora, Sofia.
Ok, allora, ciao a tutti. Allora, noi a Torino abbiamo organizzato una fiera studentesca che è partita come sostegno all'appello firmato dai vari insomma, accademici e professori di tutta Italia. Inizialmente avevamo chiesto la possibilità di affrontare questa assemblea in un'aula dell'università che inizialmente c'era stata concessa, però poi all'ultimo, il giorno prima, quindi l'altro ieri se non sbaglio, ce l'hanno revocata con l'accusa, tra virgolette, di non aver invitato la controparte. In realtà la cosa è stata un po' ridicola perché l'idea di questa assemblea non è stata quella fin dall'inizio di ospitare la controparte. Quindi noi siamo stati fermi sulla nostra posizione e nonostante non ci abbiano concesso l'aula, ci siamo riuniti in hall, abbiamo occupato un'aula e quindi l'assemblea si è svolta anche direi piuttosto con successo perché c'è stata anche ampia partecipazione da parte degli studenti, principalmente ci sono stati anche alcuni professori. Ho intervistato il professor Beneduccio, ha fatto Beneduccio uno di coloro che hanno firmato l'appello, lanciato l'appello, quindi proprio i primi firmatari, e avevamo ospite l'attivista israeliana Roni Barcani che è qui con noi. L'assemblea è andata molto bene, ci sono stati molti interventi e si spera insomma di continuare la collaborazione. Un'altra cosa, allora l'assemblea è stata organizzata da una nuova realtà che ha preso il nome di Studenti Copenhagen, formata da una serie di gruppi studenteschi, tra cui il progetto Palestina, il CUA, il SI e varie altre realtà studentesche. Ci auguriamo ovviamente che questa assemblea stimoli ulteriori collaborazioni e che la finisca qui.
Beh, grazie mille. Allora, intanto sì, queste qua sono le politiche dell'università, si sono già viste per l'ennesima volta l'Accademia Italiana, insomma, fa vedere da che parte sta.
E soprattutto bisogna sempre invitare la controparte, quando la controparte è quella che in realtà parla e ha sempre voce in capitolo su qualunque cosa succeda, per cui... Sì, non vedo insomma la ragione di farlo, noi siamo ovviamente dalla parte della resistenza del popolo palestinese e immagino che nessuno di noi abbia nessuna intenzione di sentir parlare insomma dei sionisti che stanno occupando da 70 anni la terra di un altro popolo.
No, allora, la questione non è che, cioè, sì, avete perfettamente ragione, però affronteremo questo discorso e sicuramente daremo spazio anche al confronto e ai sionisti, però questo non era l'obiettivo che c'eravamo tutti per questa assemblea, quindi insomma noi non siamo chiusi al dialogo, però questa non era la sede adatta, insomma.
Giustamente, perfetto, no, su questo siamo assolutamente solidari, siamo. Sì, non so se vuoi aggiungerti ancora qualcosa, se no parliamo con Ron, insomma.
Allora sì, mi sono dimenticata di dire una cosa, che in contemporanea a noi si è svolta la stessa assemblea a Cagliari, quindi abbiamo deciso di fare questa dotazione congiunta proprio per dare anche più visibilità, sempre sotto il nome di Studenti contro il Tecnion, che ripeto è in realtà anche un campo turinese, ma che intende allargarsi anche al territorio nazionale. Lascerei la parola a Ronnie se per voi va bene.
Perfetto, grazie mille, grazie ancora Sofia.
Grazie a voi.
Hello? Hi, thank you Ronnie.
thanks for having me.
Non so, dirgli di parlare un attimino lui senza che lo costringiamo magari noi.
Sì, un'unica cosa, volete una traduzione subito dopo il suo discorso oppure va bene anche senza traduzione?
No. No, sarebbe meglio con la traduzione ogni tot, anche perché sennò in radio è un po' complicata poi da capire. Se è fattibile.
Va bene, allora, molto consiglio.
We had an event this evening at the University of Torino, which was marking Israeli Apartheid Week for this year. Israeli Apartheid Week started over 10 years ago in one university in Toronto, Canada. And this year we have more than 200 different universities around the world that mark a whole week of activities about Israeli apartheid with lectures, movies, and so on. And I'm very happy that also here in Italy, in Cagliari, Torino, and elsewhere, there were such events. Unfortunately, in those two that I mentioned, the universities have actually acted in order to suppress their students' freedom of expression and ability to discuss these very important issues. And I am a person who is dedicated to this struggle for Palestinian rights and against Israeli apartheid. And I think it is very important. It is definitely very important for me, and I think that it should also be important for the students, at least, to be able to hear about what is really happening in Israel Palestine, and not to have their discourse basically be controlled by the university.
Allora, l'evento di oggi si sviluppa come una delle prime attività della Israeli Apartheid Week, che è incominciata 10 anni fa in Canada, in una università a Toronto, mentre oggi, quindi dopo 10 anni di Israeli Apartheid Week, si contano ben oltre 200 università in tutto il mondo. In Italia si è svolta questa assemblea o comunque incontri simili non solo a Torino e a Cagliari, come ha anticipato prima Sofia, ma anche in altre città. Lui personalmente è molto dispiaciuto del fatto che le università italiane abbiano chiuso la porta, tra virgolette, a questo tipo di incontri. Lui è una persona che dedica il suo tempo appunto all'attivismo per la difesa dei diritti dei palestinesi. Adesso se avete qualche domanda oppure non so.
Sì, no, ci interessava anche insomma capire la sua esperienza, essendo lui uno dei fondatori del Boycott from Within in Israele, la sua esperienza di boicottaggio all'interno del 48.
I come from Israel, and being the privileged Israeli Jew that I am, because I live under a system that is all about giving privileges to people of my ethnic background and taking away the basic rights of the others, since I live in such a system, it also means that I have to do something about it. And the best thing that we can do about transforming the oppressive criminal system that is acting at the moment in Israel, in order to have a regime that respects the rights of all the people of that land, is by applying pressure from the outside. And this is what the BDS campaign is about. It's about applying pressure by means of boycotts, divestment, and sanctions against Israel, in order to make Israel respect the rights of all the people of the land, including the Palestinians, who have been oppressed and subjugated ever since the creation of the State of Israel.
Allora, lui è israeliano, viene da Israele, e ha siccome è ebreo ha una serie di privilegi. Privilegi che lo Stato di Israele dà solamente a, a quelli con il suo stesso background etnico. Quindi, proprio perché viene da, da, viene da, dall'interno dello Stato di Israele, ritiene di dover fare qualcosa per i diritti dei palestinesi, per i diritti sottratti a, ai palestinesi. Allora, per trasformare questo regime d'oppressione in un regime che piuttosto rispetti questi diritti, la soluzione che propone il BDS, il Movimento di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, è esattamente una soluzione dall'esterno, in particolare un'esercitare pressione dall'esterno, in modo tale da trasformare proprio questa pressione nei confronti delle istituzioni israeliane in rispetto per i palestinesi.
And the situation is very similar to what was happening not too long ago in apartheid South Africa. And similarly, we have those who are oppressed under apartheid, Palestinians, who have come up with this call for BDS, which has become, during the past 10 years, it has become a worldwide awareness movement that is really changing things on the ground. And there are also those among the privileged, like myself and like the group Workers from Within, who support the underprivileged in their struggle. We are not a large group, it is not about the numbers, we are a very small group, but I think that it is important that there are even the few who support the underprivileged in their very just struggle. But we have to remember that this is a Palestinian call for basic Palestinian rights. And all conscientious people around the world are encouraged to join this campaign. Yes,
allora, bisogna ricordare che la situazione è anche molto simile, la situazione di apartheid in Israele è molto simile a un esempio non troppo lontano del passato, quello del Sudafrica. Però bisogna anche tenere a mente che questa è una chiamata, un appello che viene dalla società civile palestinese, ed è un appello che è partito quasi 11 anni fa e adesso è molto diffuso in tutto il mondo. E tra le varie persone che ha coinvolto ci sono anche c'è anche un numero relativamente basso di israeliani, di pre-israeliani, che sono appunto contrari al proprio Stato. Però ad ogni modo bisogna ricordare che questa è una campagna che deriva dalla società civile palestinese ed è per i diritti dei palestinesi.
So if people here in Italy think that we should have boycotted South Africa during apartheid back then, they should definitely agree that we should boycott Israel today. And the BDS campaign today, the Palestinian BDS campaign, is actually a very responsible campaign that makes a distinction between the individuals and the institutions. So when we talk about academic boycott, because this was what we discussed this evening, we made it very clear that we don't boycott Israeli academics. This is not an individual boycott. We boycott the institution, the academic institutions in Israel, because every single academic institution in Israel is complicit in crime. And especially so the Technion, which is heavily complicit in helping manufacture the arms and the means of destruction that are being used against people in Gaza and elsewhere. And I think that at the very least, people understand that the Technion, that is so heavily complicit in Israeli crimes, has to be boycotted.
Quindi se in Italia delle persone hanno ritenuto importante, opportuno boicottare il sistema di apartheid in Sudafrica, allora le stesse persone dovrebbero anche boicottare il sistema di apartheid in Israele. A maggior ragione perché il movimento di boicottaggio di disinvestimento e funzioni, BDS, propone una campagna responsabile che pone l'attenzione sul rapporto tra istituzioni e individui. In particolare, il BDS non boicotta il singolo individuo israeliano, ma le istituzioni, perché tutte le istituzioni, ciascuna istituzione in Israele è complice del sistema di apartheid dello Stato, in particolare anche le istituzioni accademiche, tra cui il Technion, contro il quale è rivolto l'appello degli accademici italiani, che è complice dell'apartheid, del sistema di apartheid, e in particolar modo del sistema industriale, dell'industria militare israeliana, nella costruzione, progettazione di armi e vari strumenti di distruzione dei beni dei palestinesi. Un esempio particolare è quello che è successo a Gaza due anni fa, l'estate di due anni fa, 2014.
Perfetto, noi vi ringraziamo, a meno che non vogliate aggiungere ancora qualcosa.
Yes, we have to remember that when the war calls, by the embassy, by the Israeli embassy and other Zionist forces trying to cancel the event in Torino, one of the claims were that in order to speak about Palestinian rights, we need to have also a Zionist voice in the panel. And this is, this doesn't make much sense. I don't think that if there was a conference at the university about the end of fascism, they should also have invited someone from Lebanon there. And I don't think that if there was a conference about the rights of black people in the US, they should have also invited a white supremacist to the panel. Likewise, when we discuss the rights of the oppressed Palestinians, there is no need to invite a Zionist voice just to give legitimacy to the very legitimate cause of the Palestinians.
Quindi vuole aggiungere giusto una chiarificazione, un chiarimento, pardon. Una delle argomentazioni proposte avanzate dall'Università di Torino nel revocare l'aula è stata quella che sarebbe dovuta essere una voce sionista in questo incontro. La risposta è che è una risposta a domanda, una provocazione se vogliamo. E cioè, se avessimo organizzato un incontro sul fascismo, avremmo dovuto invitare un esponente della Lega Nord? Chiaramente la risposta è... Quindi allo stesso modo non c'è alcun motivo per invitare in questa sede, ripetiamo, nella sede dell'incontro di oggi, che era un'assemblea studentesca per sentire le voci degli studenti, non c'era alcuna esigenza di volontà di invitare una persona che rappresentasse lo Stato di Israele.
Certo, ovviamente anche noi siamo d'accordo con questo, soprattutto perché essendo, come avete detto anche voi, un'assemblea comunque aperta, insomma, pubblica all'interno dell'università, si presume che chiunque volesse venire comunque a dire qualcosa, ad ascoltare e a partecipare al dibattito, immagino avrebbe potuto farlo senza bisogno che l'università decidesse appunto di togliere l'aula per un'iniziativa, visto che in teoria l'università, tutte le università dovrebbero essere sedi proprio di dibattito, di discussione e di confronto, per cui appunto di certo non stava all'università togliere un'aula che era stata invece data, come avevate detto, fino a un paio di giorni prima, ma piuttosto a chi voleva discutere e confrontarsi partecipare insomma a un'assemblea aperta e pubblica.
Esatto. Volevamo aggiungere un'ultima cosa, eravamo approfittati di questa intervista per lanciare un appello a qualsiasi realtà studentesca insomma, di Italia che volesse aggiungersi a questa nuova realtà, studenti contro il tecnico, ricordiamo, abbiamo anche la pagina Facebook, quindi chiunque volesse unirsi a noi, insomma, l'unione fa la forza.
Assolutamente, allora rilanceremo anche noi, insomma, anche grazie appunto allo strumento della radio, questo vostro appello. E vi ringraziamo tantissimo ovviamente per il vostro contributo e anche per aver svolto, insomma, questa assemblea, nonostante, insomma, abbiamo cercato in qualche modo di impedirvelo, quindi, insomma, vi lanciamo tutta la nostra solidarietà e vi salutiamo e vi ringraziamo tantissimo.
Grazie, ciao.
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 شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا انا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني على الجبل تحت ظل أجمل وردة رح كل البشر مروا بحدي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 رح كل البشر مروا بحدي يقولي اسم أجمل وردة وهاي الوردة وردة مقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 هاي الوردة وردة مقاوم سقطت من أجل الحرية
Thank you.
Eccoci tornati in diretta, ringraziamo ancora i compagni per il collegamento e per i diversi spunti insomma, che hanno dato e ovviamente gli rilanciamo di nuovo tutta la nostra solidarietà per appunto quello che sappiamo purtroppo succedere spesso. Sappiamo che anche ai compagni sardi pochi giorni prima proprio delle iniziative per l'Israeli Apartheid Week avevano tolto appunto le aule dell'università, la stessa cosa hanno fatto anche qui a Padova, insomma, quindi purtroppo sappiamo essere una pratica diffusa proprio per i fortissimi collegamenti che ci sono tra il sionismo insomma, e anche le istituzioni italiane, ragione per cui spesso insomma, ricordiamo che il sionismo si può combattere assolutamente anche da qui con l'imperialismo, cioè combattendo anche l'imperialismo. Purtroppo per i problemi tecnici che abbiamo avuto, tutto il materiale che avevamo preparato per la puntata di oggi, che quindi avrebbe una volta in più insomma approfondito cos'è il sionismo, cos'è l'ideologia sionista e da dove deriva insomma l'occupazione delle terre dei palestinesi, purtroppo appunto per problemi tecnici non siamo riusciti a fare insomma tutta la nostra puntata, però siamo contenti insomma di essere riusciti a fare i collegamenti che avevamo in programma. Mancano pochi minuti, insomma un quarto d'ora alla fine della trasmissione. Volevo solo leggere un pezzettino insomma molto breve perché ci sembrava interessante, un pezzo tratto proprio dal libro Gaza, l'industria israeliana della violenza, scritto appunto da Bartolomei, dalla Carminati e da Tradardi. Bartolomei che appunto ricordiamo che abbiamo anche intervistato e che abbiamo avuto anche il piacere insomma di avere qui a Padova a presentare proprio questo libro. E il pezzetto che volevo leggere è una piccola parte di un articolo di Gideon Levi che ha scritto durante e dopo insomma l'operazione Margine Protettivo, una delle svariate purtroppo operazioni di attacco a Gaza. È un pezzettino molto breve che si intitola Il diritto e il dovere dei palestinesi alla resistenza. Dovendo affrontare una realtà nella quale Israele è forte e gli Stati Uniti sono nelle sue tasche, è un dovere dei palestinesi di resistere all'occupazione. Il solo problema sono i mezzi. Immaginate di essere palestinesi, forse residenti a Gerusalemme Est. 47 anni sono dietro di voi, un buio profondo e deprimente è dietro di voi. La tirannia israeliana che decide il vostro destino dichiara con arroganza che tutto rimarrà così per sempre. La vostra città rimarrà sotto occupazione per l'eternità. Il ministro della difesa dice che uno Stato palestinese non sarà mai costituito. Immaginate di essere palestinese e che il vostro bambino sia in pericolo. Due giorni fa l'IDF ha ucciso un altro ragazzo perché ha lanciato una bomba incendiaria. Le parole morte agli arabi sono state spruzzate vicino alla vostra casa. Ovunque ti giri, un soldato e un poliziotto vi possono sparare. Ogni notte la vostra casa può essere invasa brutalmente. Non sarete mai trattati come esseri umani. Vi distruggeranno, vi umilieranno, vi intimideranno, forse anche vi arresteranno, può darsi senza processo. Non vogliono che Israele continui a tiranneggiarli, così resistono. Lanciano pietre e bombe incendiarie. Qualche volta agiscono in modo atroce, ma mai in modo così brutale come gli occupanti. È un loro diritto, è un loro dovere. Questo insomma giusto per ricordare e sottolineare quello che tutti noi pensiamo, e cioè che ovviamente la resistenza palestinese sia più che legittima e che quello che tutti noi ci auguriamo è che presto insomma riescano a liberarsi dall'oppressione sionista. Detto questo, ricordiamo che a questo punto tutto il materiale che abbiamo preparato probabilmente lo approfondiremo nella prossima puntata, quindi giovedì prossimo, cercando quindi di fare una parte proprio ricordando appunto come nasce il sionismo, cos'è e qual è insomma il vero senso di questa ideologia fondamentalmente nazista e razzista. Negli ultimi minuti che abbiamo però ci sembra molto importante purtroppo ricordare un fatto gravissimo accaduto pochi giorni fa, visto che si tratta di un compagno un compagno palestinese che si trovava in Bulgaria e che Israele aveva chiesto l'estradizione dopo dopo quasi 20 anni che viveva in Bulgaria, appunto l'estradizione in Israele, che quindi avrebbe poi portato al carcere, insomma, in Israele. Questo compagno ha cercato di resistere, si è chiuso nell'ambasciata palestinese chiedendo giustizia, chiedendo di poter stare nel paese dove aveva moglie e figli e stava facendo la sua vita. Si stava anche portando avanti, insomma, una campagna in solidarietà per chiedere appunto di fermare l'estradizione di questo compagno, ma purtroppo le notizie di pochi giorni fa sono terribili.
Leggiamo in tal proposito il comunicato che ha prodotto la FPLP per ricordare appunto la morte del compagno. La FPLP si addolora per la morte del compagno Omar Nayef Zayed, assassinato in Bulgaria. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina sporge i suoi saluti al compagno martire Omar Nayef Zayed, ex prigioniero politico palestinese e combattente per la liberazione della Palestina, assassinato questa mattina presso l'ambasciata palestinese a Sofia, in Bulgaria. Il compagno Omar Nayef Zayed si era rifugiato nell'ambasciata palestinese dopo essere stato perseguitato per l'estradizione delle forze sioniste e bulgare, 25 anni dopo la sua fuga dalle carceri sioniste avvenuta nel 1990, dopo uno sciopero della fame durato 40 giorni. Era stato imprigionato per un'azione contro gli illegali coloni sionisti a Gerusalemme, insieme ai compagni combattenti, tra cui suo fratello e Samer Marum, nuovamente imprigionato di recente dalle forze sioniste. Fuggito dalla reclusione sionista, il compagno Zayed ha viaggiato attraverso il mondo arabo e poi in Bulgaria. La sua vita è stata un modello di costanza, di creatività, di resilienza e di resistenza. Era chiaro che fosse un bersaglio dei servizi di intelligence e di sicurezza dell'occupazione sionista. Nel tentativo di sradicare questo modello di resilienza, l'esempio di una vita palestinese priva da prigioni sioniste. Noi del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina riteniamo completamente responsabili di questo crimine scellerato lo Stato sionista e il Mossad israeliano, colpevoli dell'assassinio del compagno Omar Nayef Zayed, come riteniamo responsabili l'autorità palestinese e l'ambasciata palestinese in Bulgaria per non essere riusciti a garantirgli la dovuta protezione. Riteniamo responsabili inoltre le forze governative e di sicurezza bulgare che hanno perseguitato il compagno Zayed per oltre 3 mesi tentando la sua cattura. Rimarchiamo la piena responsabilità dell'ANP fino ai massimi livelli, dal Presidente Mahmoud Abbas al Ministro degli Esteri Riyad al-Maliki e all'ambasciatore Ahmad al-Badoud per non aver protetto il compagno Zayed dall'assassino. Questo crimine ha avuto luogo dopo che i più alti funzionari dell'autorità palestinese si sono incontrati con i più alti funzionari dello Stato bulgaro a Ramallah, senza apparenti richieste fatte per Omar Nayef Zayed. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina promette di perseguire in tutti i modi la verità sull'assassinio del martire compagno Omar, di porsi a sostegno della famiglia del nostro compagno martire e di chiedere conto ai responsabili del suo assassinio. Come sempre ci impegniamo nel proseguire lo stesso cammino di incessante lotta per la liberazione della Palestina, della sua terra e della sua gente, uniti al convoglio dei grandi martiri del nostro popolo, le cui vite sono state prese dal progetto omicida e coloniale sionista, dentro e fuori dalla Palestina.
Infatti ricordiamo anche che appunto questo compagno che si era appunto rinchiuso nell'ambasciata palestinese sperando in un aiuto da parte di quello che dovrebbe essere parte del suo popolo, in realtà adesso ha trovato lì proprio la morte, ma anche prima l'ambasciata palestinese era diciamo favorevole all'estradizione, di certo non si è opposta a ciò che chiedeva l'entità sionista, sempre a ricordarci, insomma, purtroppo, come i rapporti, come dicono anche i compagni appunto del Fronte Popolare, tra l'ANP e gli occupanti sionisti sia appunto sempre più forte, e come l'ANP sia appunto succube dello Stato di Israele. Per cui ovviamente, insomma, un saluto a questo compagno che fino all'ultimo ha cercato di resistere nella speranza che cose del genere, insomma, smettano il prima possibile di capitare. Detto questo, noi chiuderemo la trasmissione che con molta fatica in qualche modo siamo riusciti a fare. Ovviamente ci scusiamo con tutti gli ascoltatori per i problemi, ringraziamo moltissimo coloro grazie ai quali siamo in queste condizioni, come sempre, ormai è veramente un piacere, ma noi nonostante tutto alla fine ce l'abbiamo fatta.
Andiamo avanti e ricordiamo appunto agli ascoltatori di portare pazienza innanzitutto e di collegarsi con noi la settimana prossima per continuare a parlare appunto dell'Israeli Apartheid Week, oltre a qualche aggiornamento sul campo internazionale.
Assolutamente, ringraziamo il nostro special guest di questa sera, è colpa tua ovviamente se non funziona niente, sappilo, non tornerà mai più, no, ti prego, no. No, ti ringraziamo tantissimo ovviamente per il tuo contributo, sperando che tu diventi un collaboratore di Tamburi Rossi per sempre. Salutiamo anche il nostro conduttore e mezzo che abbiamo lasciato a casa, che non so se sta capendo qualcosa perché starà un po' delirando dalla febbre, ma noi ti salutiamo e ti mandiamo un bacione e direi che quindi possiamo anche concludiamo
con una poesia, con una selezione della nostra compagna e mezzo che ci ha mandato comunque nonostante la febbre il suo contributo con una selezione di poesie. Leggiamo appunto Come si dice compagno in palestinese di Gianluigi Nespoli. Come si dice compagno in palestinese? Come si dice dammi un fucile compagno? I tuoi occhi neri sono stelle del sud. Le tue labbra cantano parole diverse. Ma non muta il suono della libertà. Non muta il gesto della lotta. Hai visto il tuo popolo straziato. Sei rimasto in piedi nel vento del deserto. Hai visto i morti allineati. Le donne, gli uomini, i ragazzi. Il viso muto dei bambini hai visto correre nella pioggia di fuoco, guardare increduli i mostri d'acciaio con la stella di Davide. Scusate, hai visto la madre estrarre i corpi dei figli dai cumuli di pietre, come una pietra sei rimasto in piedi nel vento del deserto. A Shabra Shatila a Gaza hai visto l'odio dei nuovi nazi, dei figli di Sion con la stella e la croce calare sui campi. Il tuo odio è cresciuto allora smisurato come l'oceano, duro come la roccia, implacabile come l'acciaio, pari soltanto all'amore per il tuo popolo. Chi può fermare l'odio nutrito dall'amore? Chi può chiudere i tuoi occhi del sud? Chi può fermare la tua mano di pietra? Chi può strapparti il fucile? Come si dice compagno in palestinese? Come si dice dammi un fucile compagno?